Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, inizia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e country e beat, carcere e rock psichedelico, carcere prog. La scorsa settimana eravamo in Australia con Nick Cave, oggi siamo in Italia e qui che incredibilmente loro in carcere non ci sono andati.
Erano gli anni 70 del secolo scorso e l'eccesso si era impossessato totalmente della loro vita. All'inizio del 1971 un giovane non ancora diciottenne si era unito al gruppo, suonava la tastiera e divenne la voce della band. L'eccesso era già parte da tempo integrante della sua esistenza. All'epoca l'esperienza con la droga aveva una sua valenza, racconta. Si pensava che aprisse la mente, amplificasse la creatività, c'erano i supporti culturali. Io avevo 13 anni e nei gruppi in cui suonavo erano tutti di almeno 2 o 3 anni più grandi di me ed evidentemente erano persone giuste perché feci questa esperienza nel modo più sereno e allegro immaginabile, aiutato anche dalla mia natura virginea a non restarne coinvolto, men che mai dipendente.
Ma la droga era solamente uno degli elementi dell'eccesso. Un altro era senz'altro l'abbigliamento, fatto di provocazione, nudità, stivali sadomaso, trucco pesantissimo, collari, giacche sgargianti. Fin da piccolissimo, cresciuto in una cattolicissima famiglia, pretendeva di andare all'asilo con le mutande sopra i pantaloni. Giusto così, per sovvertire le regole.
Nel 1971, poco dopo il suo ingresso nel gruppo, si trasferirono tutti insieme in un casale vicino Rimini e lì, di regole, ne sovvertirono moltissime.
Vi rimasero un paio d'anni ed è per contrasto che si sono guadagnati oggi il loro diritto a comparire qui, a Jailhouse Rock, perché è incredibile che in galera non ci siano mai andati seriamente.
Sì, certo, qualche incontro con la polizia lui l'ha sicuramente avuto, come quella volta che, ormai alla fine del decennio e trasferitosi a Los Angeles, aveva dato una festa per il suo compleanno nel suo appartamento all'angolo di Hollywood Boulevard. Possiamo solo immaginare che tipo di festa fosse, che si concluse con l'arrivo della polizia nonché di un'ambulanza. O come le tante volte che veniva fermato da esponenti delle forze dell'ordine che consideravano il suo stile terribilmente oltraggioso.
Nulla di più. Nonostante la loro vita eccessiva, nonostante quei 2 anni folli, nessuno di loro ha mai varcato seriamente i cancelli del carcere. Davvero un record all'incontrario, se ascoltiamo questi racconti.
Eravamo proprio sfrenati, più che altro io e il batterista, perché gli altri avevano ragazze fisse con cui convivevano. Per esempio Lino Aiello aveva una fidanzata svedese che è poi diventata la prima di 3 mogli, tutte svedesi. Le povere fidanzate non si aspettavano quella bolgia, quindi malumori giustificatissimi. Io avevo addosso donne e uomini, ma ero libero. Donne e uomini, sì, perché ero efebico, non avevo nemmeno la barba. Erano situazioni estreme, la normalità era l'eccesso. Una notte il batterista prese la nostra auto, quella che usavamo per gli spostamenti, e strafatto fece correndo come un pazzo tutto il lungomare, cappottò, lasciò lì la macchina, si guidava senza patente, non ce l'aveva nemmeno lui. Quando tornò al casale nessuno disse niente, perché di episodi così ce n'erano continuamente, storiacce, furti, si tornava dai concerti e nei letti si trovavano persone di ogni genere, non si pensava a mangiare né a dormire, bisognava
farsi e suonare. E questo è il racconto di Gianni Leone, Non so come riuscissero nel primo intento, ma sicuramente a suonare erano bravissimi. Nel 72, nel pieno di questo delirio, è uscito l'album di cui ascoltiamo questa canzone. Un capolavoro del rock progressivo italiano. È un concept album dal titolo Is. Questa è Il Primo Incontro. Loro sono Il Balletto di Bronzo.
primo incontro da Is, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di J-Louse Rock. Questo è formalmente il secondo album in studio del gruppo, ma è il primo e unico di quella fase con Gianni Leone. Le tracce dell'album sono tutte lunghissime. Nel 1970 era uscito Sirio 2222, il primo album del gruppo, che certo non era innovativo come Is, e non c'era Gianni Leone. Il gruppo si era formato a Napoli nel 1967, sono attivi poi fino al 1973, pubblicano dopo qualcosa, anche qualche singolo nei tardi anni 90, anche negli anni 2000, fino al 2023, quando esce Lemures, a oltre 50 anni da Is, ma con tutt'altra formazione, dove però c'è Gianni Leone. Vita breve ma intensissima, gruppo fondamentale, indimenticabile del prog italiano. Gianni Leone si unisce, l'abbiamo detto, al balletto di bronzo nel 1971. Leone era nato a Napoli nel 1953, e dopo l'esperienza con il balletto di bronzo ha intrapreso una carriera solista, si trasferisce a Londra, poi negli Stati Uniti, veramente un grandissimo innovatore, un grande provocatore che arriva prima di molti altri del panorama musicale mondiale. Anche a livello musicale è stato capace di grandi trasgressioni. Il nome del gruppo Balletto di Bronzo deriva dal quadro Bronze Ballet, un quadro di Edward Wadsworth del 1940 esposto alla Tate Gallery, che dipinge una composizione fatta di eliche e barche. Is è veramente un album strepitoso, vi invitiamo ad andarlo ad ascoltare, un album al quale Gianni Leone imprime una svolta rivoluzionaria nelle sonorità, rispetto al primo disco del gruppo, rispetto al beat in generale. È un concept album che racconta la storia dell'ultimo sopravvissuto sul nostro pianeta, che alla fine viene inghiottito dal nulla, come accade all'isola mitologica di Is, no? Che viene sommersa dall'oceano. Le tastiere di Gianni Leone a volte sembrano impazzire, il disco va veramente ascoltato più volte, non è di immediata comprensione, è pieno di dissonanze, è estremamente audace, ma rimarrà per sempre una delle pietre miliari del rock progressive italiano. Quello che adesso vi facciamo ascoltare è un audio che Gianni Leone manda sempre in diffusione prima di salire sul palco. Lo ascoltiamo anche noi insieme per capire qualcosa di più di cosa è e cosa è stato il balletto di bronzo dalla sua viva voce.
Lo scioglimento del balletto di bronzo è legato a una serie di ragioni, alcune delle quali non riferibili. Comunque, nella vita tutto finisce. Fummo una meteora, un solo disco e via, e anche il nostro stile di vita era portato agli estremi, in tutti i campi. Dopo l'uscita di Is, prendemmo casale in campagna fuori Rimini. In quel casale vivevamo nella più totale anarchia, in un modo che oggi non accetterei più. L'unica regola era che non ci dovessero essere regole o limitazioni di alcun genere, e questo ci portò a un overdose di tutto. Per un po' funzionò. Ma poi gli eccessi cominciarono a diventare insostenibili. Eravamo perennemente circondati da gente che arrivava da chissà dove e restava al casale a tempo indeterminato. Trovavo sconosciuti nel mio letto con i miei vestiti addosso e non mi chiedevo nemmeno chi fossero o cosa stessero facendo lì. All'inizio erano pochi amici, ma poi arrivarono gli amici, degli amici, degli amici, finché fu follia totale. A noi piaceva la compagnia. Piaceva la confusione, ma quelli facevano qualsiasi cosa, come prendere il nostro furgone, avere degli incidenti e poi far finta di nulla. Un'altra volta fecero passare sempre lo stesso furgone sotto un ponte troppo basso e lo deformarono completamente. Ci distrussero sia la Mercedes che l'altra macchina, abbandonandola poi capovolta sul lungomare. Una notte, forse per farci uno scherzo, ci fecero trovare una testa di cavallo mozzata in bella mostra sul tavolo. Inoltre subimmo parecchi furti. Ci rubarono anche gli strumenti. Un'altra notte il chitarrista ed io, solo per un caso fortuito, non rimanemmo secchi a causa delle esalazioni delle stufe a gas. Però ci risollevammo sempre. Di fronte a tutto questo noi restavamo indifferenti, anche perché spesso eravamo proprio noi a dare l'esempio. Poi cominciammo a sperimentare droghe di ogni tipo. In quegli anni era ancora un'esperienza liberatoria e fortificante. A me piace fare la cosa giusta al momento giusto, poi abbandono il giocattolo, non mi interessa più. Io penso che tutte le droghe del mondo le abbiamo già nel nostro cervello. Comunque, noi viviamo quell'avventura con entusiasmo, con la musica, ma soprattutto con tanta allegria. Ci disinteressavamo di qualsiasi cosa che riguardasse aspetti burocratici e organizzativi. Eravamo allo sbaraglio. Così facendo, ci suicidammo. Ricordo che negli ultimi tempi, quando guardavo il casale di Rimini, era come assistere al crollo di un tempio antico che era rimasto lì 2000 anni. Non rimpiango né rifiuto il passato. Io ho un bel ricordo di quel periodo. Anche se ci furono grandi sacrifici, l'aver dovuto lottare sempre per andare avanti e rimanere se stessi. Ci fu perfino chi tentò di ammorbidirci, di redimerci. Ma noi non ci piegammo mai. Nell'84 andai in Svezia per cercare di ricostruire il vecchio nucleo del balletto. I miei ex compagni avevano uno studio di registrazione molto importante nel centro di Stoccolma. Registrai qualche cosa mia e mi resi conto che purtroppo loro non erano più dei musicisti, ma soltanto fonici e proprietari di uno studio. Quindi ritornai in Italia, ma sentii un odio per la musica che mi tenne lontano dalle scene per un periodo. Regolarmente venivo a sapere di questo interesse per il balletto di bronzo, sapevo anche delle ristampe di Issy in Giappone, in America, e mi rammaricava il fatto che tutti i diritti andassero a una prestanome, che allora aveva firmato i brani del balletto solo perché non ero ancora iscritto alla SIAE. Quindi per 20 anni questa persona ha preso tutti i miei diritti d'autore. Poi sono finalmente riuscito a chiarire la mia posizione con la SIAE. Verso la metà degli anni 90 l'idea di far rinascere il balletto di bronzo cominciò a solleticarmi, ma non riuscivo a trovare i musicisti giusti e poi mi bloccava la paura che il tutto potesse apparire come una vile operazione nostalgica. Poi, un giorno...
E restiamo così. Facciamo un'incursione nel primo album in studio del balletto di bronzo, Sirio 2222. Come detto, siamo al 1970, non c'è Gianni Leone. La line-up è totalmente diversa rispetto a quella che vedremo dopo. Sirio 2222 è un disco ancora sostanzialmente beat, ma comunque con grandi sperimentazioni, che fonda hard blues, hard rock, psichedelia, rock sinfonico. Da qui ci ascoltiamo, Hehe, Haha.
Scorre l'acqua tra le rive del fiume e la corrente mi trascina con sé. Tu sei rimasta con i piedi nell'acqua, ti piacerebbe se tornassi da te. Adesso dorma dentro un letto più grande e le mie mani più non toccano te. Lungo la strada ho visto mille ragazze e certo una sarà bene con me.
Sì, Dio 2222, siamo con il balletto di bronzo in questa puntata di J-House Rock, che adesso entra veramente nel vivo, perché Gianni Leone, questo strepitoso musicista, strepitoso cantante, frontman del balletto di bronzo, è stato con noi a J-House Rock e vi facciamo sentire che cosa ha detto ai nostri microfoni. Gianni Leone, partiamo inevitabilmente da Is. Esce nel 1972 un capolavoro ispirato a racconti medievali francesi, oscuro e totalmente fuori dagli schemi del prog classico. C'era la foga del beat, ma c'era soprattutto una furia espressiva nuova. Quando vi siete chiusi in studio, avevate la percezione di stare incidendo un disco che avrebbe letteralmente traumatizzato e poi ipnotizzato generazioni di ascoltatori?
Ma io posso parlare per me. Io ero perfettamente consapevole che in quel momento in studio noi stavamo realizzando qualcosa di diverso e di speciale rispetto, per esempio, a ciò che facevano i nostri amici, i colleghi in Italia in quel momento, nell'ambito di quello che sarebbe poi stato definito il progressive italiano. Sarà stata forse l'età adolescenziale che ti spinge a sentirti onnipotente, però in quel momento io avevo questa consapevolezza, però non avrei mai immaginato che dopo decenni saremmo stati ancora qui a parlare di Is, album che tuttora certo mi piace dal vivo, noi eseguiamo la suite quasi per intero e mi piace ciò che feci sulle tastiere, la voce mi fa un po' tenerezza perché quella fu la mia prima prestazione come cantante e ero ancora acerbo, diciamo, e oggi mi sento molto più forte come cantante che come tastierista addirittura. Però io vorrei che si parlasse di Lemures, cioè l'album nuovo di inediti, tanto atteso dopo decenni. Io vivo esclusivamente nel presente, per cui ok, Is sarà sempre un punto di riferimento, però io vorrei che il prog non fosse un genere per nostalgici confinato in quel periodo storico, perché un certo tipo di prog cominciò a stufarmi fin dal 75, infatti nel 75 io abbandonai totalmente questo genere musicale, e per poi riprenderlo negli anni 90, quando riformai il balletto di bronzo, e da allora insomma la formazione è cambiata più volte, ho sostituito bassisti e batteristi, però il prog mi sta bene alle mie condizioni, non devono esserci ridondanze, non devono esserci ampollosità e virtuosismo fine a se stesso, e allora a queste condizioni mi sta bene. E Lemures, io penso che rappresenti tutto questo.
E certamente parleremo di Lemures, anzi andremo ad ascoltarci a breve un brano da quell'album. Senti Gianni, la tua vita dentro e fuori dal palco non è mai stata una linea retta, non è mai stata ovvia e banale, dalle zeppe vertiginose al trucco pesante fino all'attitudine sfrontata. Sei stato uno dei pochissimi in Italia a portare il concetto di provocazione estetica e concettuale ai livelli del glam e del punk prima ancora che esplodessero. E poi il grande tema delle droghe. Era più difficile negli anni 70 oppure oggi, dove il moralismo sembra essere tornato imperante?
Beh, effettivamente anch'io riscontro un rivoltante rigurgito di neomoralismo. La cosa mi fa star male e mi fa anche arrabbiare. In quegli anni i fenomeni culturali erano veri, vissuti sulla propria pelle. Se si era diversi lo si era sul serio, lo si era veramente, a cominciare dall'abbigliamento, arrivare allo stile di vita e tutto il resto. Oggi tutto è svilito, a una sciocca e superficiale moda di massa, anche le cose pericolose, tipo droghe e cose di questo genere. Il fatto che tutto sia alla portata di tutti è un bene, ma anche un male. Allora, fra un po' le orsoline, si drogheranno e faranno i tatuaggi e faranno anche il piercing, non so, poi in un mondo in cui i non musicisti suonano, i non cantanti cantano, i non compositori compongono, cioè, allora ci si può aspettare di tutto. In quegli anni, c'erano dei ruoli, degli spazi più definiti. L'artista era tale perché aveva un certo tipo di natura, e basta. D'altronde, se si ha talento, questo dono viene fuori già a 7 anni, non a 59. Quindi voglio dire, tutto cominciava molto presto se tu sentivi dentro di te una certa spinta, e allora ci credevi sul serio perché era la tua natura ad importi questo, non una moda sciocca e superficiale, una moda di massa come oggi. Quindi anche fenomeni discutibili, come per esempio l'esperienza delle droghe, all'epoca avevano un retroterra culturale, oggi no, c'è la moda dello sballo, fine a se stesso. La voglia di sballarsi per non esserci, anziché, insomma, come si faceva allora, inseguendo, non so, una ricerca personale, eccetera. Per cui, ecco, ci sarebbe da discutere su questo fenomeno molto strano che è avvenuto, perché gli anni 70 per certi versi erano considerati bigotti, e proprio per questo erano considerati anni cupi, bui, e lo erano sul serio. Però noi eravamo i cosiddetti ribelli e ci crogiolavamo tra tante trasgressioni, quando questo termine aveva ancora un significato reale e credibile. Salvo poi prendere magari le distanze da tutte queste esperienze, perché il bello della vita è proprio questo. Io mi sento come se fossi perennemente in un supermercato e allettato e stimolato e stuzzicato da 1.000 prodotti colorati, prendo questo, prendo quello, poi lo rimetto sullo scaffale, insomma, e vado avanti. Questa è la vita.
E da qui Gianni, ti chiedo allora, tu hai vissuto l'epoca d'oro del beat, l'esplosione pionieristica del progressive italiano, un momento in cui la musica era una missione politica, ma forse anche spirituale, un periodo dove si concepivano opere musicali, i concept album. Se guardi alla scena odierna, trovi che ci sia ancora traccia di quella totale libertà espressiva?
Beh, di libertà espressiva oggi ce n'è forse anche fin troppa, nel senso che è un valore sacrosanto e giustissimo quello di potersi esprimere senza limiti, è chiaro. Però talvolta si rasenta l'eccesso, ma certo è sempre preferibile qualsiasi eccesso alla censura ottusa e cieca, però diciamo lo spirito pionieristico rivoluzionario di quegli anni non c'è più.
Cambiamo piano e parliamo di strumentazione. C'è spazio ancora per la creatività non algoritmica. Abbiamo visto che hai messo in vendita il tuo straordinario Leslie modello 122enne, acquistato nuovo nel 72, utilizzato per registrare l'album Is. È venduto. Rimpianti?
Guarda, io uso esclusivamente strumenti analogici. Il mio organo Hammond è a casa in salotto, è troppo mastodontico da portare in giro, come peraltro il mio Leslie, che ho recentemente ceduto a un grande appassionato di musica, nonché estimatore del Balletto di Bronzo. E senza nessun rimpianto, perché era lì da decenni, conservato in garage, come d'altronde il mio Marshall storico, che metterò in vendita molto presto. Io non adopero più quegli strumenti, per cui voglio che riprendano a vivere, grazie a degli appassionati. E infatti, la cosa bella è che questo Leslie mi fu regalato da mio padre all'epoca. E io lo adoperai a tutti i concerti del balletto e anche in studio per la registrazione di Is. E l'acquirente farà la stessa cosa, lo regalerà a suo figlio. Quindi si ripete questa cosa. Io dal vivo utilizzo esclusivamente tastiere vintage, uso le mani per suonare e non il computer. È un po' da sadomasochisti perché appunto sono quattro tastiere, devo cambiare suoni ininterrottamente durante tutto il repertorio, quindi magari una frazione di secondo ne approfitto per liberare una mano e prepararmi il suono su una tastiera e poi tornare a suonare, nel momento in cui, ecco, sto anche cantando magari. Ma non riuscirei a fare in altro modo. Quindi la strumentazione che ho e quella ormai a cui sono abituato. Poi ho anche uno splendido organo Farfisa Compact Deluxe del 68, sempre giù in garage, che una volta utilizzavo dal vivo per un breve flash di 30 secondi, ma che adesso non porto più perché da quando è stato pubblicato il nuovo album Lemures, io ho bisogno non più di due tastiere come prima, ma di quattro. E quindi sto bene così.
Gianni, ultima domanda prima di salutarti. Che progetti hai per l'estate? Concerti?
Abbiamo appena fatto un concerto molto bello a Foggia, nell'Aula Magna dell'università. E a settembre ci sarà a Napoli un festival di prog di 3-4 sere e ci saremo noi, gli Atomic Rooster, Soft Machine e forse gli Osanna in serate diverse. Quest'estate ancora nulla di confermato, ma probabilmente io farò delle esibizioni da solista perché parallelamente al balletto di bronzo io porto avanti anche il mio discorso solistico. Io ho un repertorio dal vivo di 2 ore e mezzo in cui propongo rielaborazioni dei brani dello stesso balletto di bronzo, oltre che del mio periodo solistico Leonero, poi alcuni omaggi a dei grandi artisti reinterpretati da me, come Todd Rundgren, Brian Eno. Quindi mi diverto molto anche ad andare dal vivo con due tastiere e la drum machine e basta. Soltanto le mie mani e la mia voce. E anche questo è gratificante perché intanto se mi devo arrabbiare con qualcuno mi arrabbio solo con me stesso. Quindi, e poi questo è lo stesso principio per cui il balletto di bronzo rispetto al passato, che era un quartetto, poi dal 95 in poi ho voluto che fosse un trio. Perché a me piace ripetere sempre questa battuta, una persona in meno con cui litigare. Ma non perché io sia un tipo particolarmente litigioso, o forse sì, non lo so. Diciamo che quella mania di grandezza che avevo già in quegli anni, quando mi unii al balletto di bronzo, mi è rimasta. E allora, sai, quell'egocentrismo, e allora mi piace che tutto sia basato sulle tastiere, anche perché essendo la tastiera lo strumento più completo, chiaramente con un synth io posso riprodurre qualunque suono, posso riprodurre il suono di qualunque strumento di un'orchestra, ma anche di chitarre elettriche. Ecco, sostituire il chitarrista. Mi sono divertito molto a sostituire il chitarrista, per esempio, nelle registrazioni dell'album Lemures.
E grazie Gianni Leone per essere stato con noi qui a Jailhouse Rock.
Un saluto a tutti gli amici della musica di Radio Popolare.
Gianni Leone, microfoni di Jailhouse Rock e quindi da Lemures noi ci andiamo ad ascoltare Oceani Sconosciuti. Oceani sconosciuti, il balletto di bronzo in questa puntata di Jailhouse Rock che adesso entra in carcere, il giornale radio dal carcere da Roma Re Bibbia al nuovo complesso in Milano Bollate, con le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
C'è un medico a Re Bibbia? È una magra consolazione, ma pensandoci bene, forse a qualcosa serviamo. Ma prima del commento è meglio dare la notizia. La diamo noi, da questa radio, anche perché non la troverete quasi da nessun'altra parte, ignorata dai media che contano. Dunque, si tratta di questo. L'Ordine dei Medici di Roma ha chiesto un incontro urgente, alla direzione di Re Bibbia, alla direzione del nostro carcere. I medici chiedono di poter visitare questo istituto di pena e, così scrivono in un loro comunicato, di poter prendere coscienza diretta delle condizioni e delle problematiche connesse alla salute dei detenuti. I medici, l'Ordine dei Medici di Roma vorrebbe venire qui a Re Bibbia a capire quale sia davvero la situazione sanitaria, alla luce, anche questo scrivono testualmente nel loro comunicato, delle ricorrenti e spesso drammatiche denunce. Ci piace allora pensare che forse un piccolo merito lo abbiamo anche noi, noi di questa redazione, con i racconti che abbiamo fatto settimanalmente della tragedia che è diventata la sanità a Re Bibbia. Un piccolo merito che va sommato alle tante denunce fatte dalle associazioni che si battono per i diritti dei detenuti, a cominciare da Antigone. Piccoli meriti che però non cancellano la nostra condizione disastrosa, che rende impossibili le cure per chi è malato, che rende quasi impossibile le diagnosi, che lascia da solo chi avrebbe bisogno di una terapia. Sono anni, decenni che questa è la situazione, talmente grave che ora se ne è accorto anche l'Ordine dei Medici. Lo ringraziamo per quel che fa e farà, anche se l'ultima frase del comunicato ci mette un po' di ansia. Rimaniamo in attesa di un riscontro. Scrivono: Re Bibbia dunque, al momento nel quale registriamo queste parole, non ha ancora risposto. Forse lo farà o forse no, come capita a ogni nostra richiesta. Andrea, G12.
Le mie colpe, le mie responsabilità. Non devo confessare nulla, perché tutto già è ufficiale e riportato nero su bianco, in un rapporto, e ne pagherò le conseguenze. Un altro periodo di detenzione durante il quale non potrò usufruire dei permessi, resto chiuso qui dentro. Non devo confessare nulla, ma lo ammetto, sono stato sorpreso, beccato con un telefonino in cella. Telefonini che, come sapete, sono vietatissimi in carcere. Nessuna attenzione, è arrivato un agente, ha aperto la porta del bagno e mi ha visto. Non ho fatto alcun problema, ho solo salutato la mia compagna con la quale stavo parlando, ho chiesto di salutarla, l'agente, e ho consegnato il cellulare. Immagino la sorpresa di voi che ascoltate questa radio nel sentire questo racconto. Immagino la condanna che pronuncerete per aver violato il regolamento. Sia chiaro, io non cerco giustificazioni, so che un cellulare in carcere è vietato, ma vorrei solo spiegarvi un po' di cose. Ho una madre anziana, non sta benissimo, aggravata dal fatto che soffre sapendo che il figlio è rinchiuso a Re Bibbia ed è rinchiuso nelle condizioni che vi raccontiamo da questa radio. Sentirla, sapere come sta, serve a lei e serve a me. A casa mia, ci sono un po' di problemi con i miei figli minori. Sentirli, sapere come stanno, fa bene a loro, fa bene a me. Voi direte che si può fare attraverso i canali ufficiali. 10 minuti di telefonata a settimana. E devi scegliere o telefonare a casa o sentire tua madre. E allora no, non so se è umane né civili queste regole sulle telefonate. Le ho violate, ma qui sono anche altri a violare le regole delle dignità, del buon senso e del diritto. Simone, G8.
Chiediamo un incontro. Si parla tanto di pene alternative per chi non supera una certa pena residua, ma alla fine rimangono solo parole. Le richieste vengono la maggior parte delle volte rifiutate o rinviate fino al totale respingimento. Liberazione anticipata, lavori socialmente utili, case lavoro e comunità per tossici o psichiatrici. Per non parlare del 35 ter, che viene richiesto per condizioni di sovraffollamento e condizioni disumane, che puntualmente viene rinviato per mancanza di relazioni da parte dell'istituto carcerario sulle effettive condizioni in cui sono tenuti in cella i detenuti. Quindi noi chiediamo con rispetto ma con assoluta convinzione di poter avere un incontro con il presidente del Tribunale di Sorveglianza per discutere di questa situazione ormai non più sostenibile. Ci affidiamo al suo senso della legge e umanità, perché noi paghiamo perché abbiamo infranto le leggi e voi che ci avete giudicato state andando contro la stessa legge se continuerete su questa linea. Stefano, G12.
Cosa magari vi aspettavate? Cosa,
certo.
Cosa vedete?
Quando appunto Paolo è venuto a lezione, ci ha posto questa cosa, io sono rimasta molto interessata e la sensazione è sempre curiosità, voglio conoscere le vostre storie, questo.
Allora, io stupore perché ovviamente è un posto che in cui è la prima volta in cui entro e tutto quello che conoscevo, cioè tipo da film, libri, serie TV eccetera, sembra una realtà molto diversa da quella che è la nostra realtà. E invece adesso che sono entrata da 5 minuti sembra invece una realtà molto simile, molto, cioè non mi sembra che ci sia un distacco tra dentro e fuori.
Si fa confusione tra le carceri italiane e le carceri americane spesso, quindi si aspettano di entrare in carcere chi sconosce questo ambiente, quasi di trovarsi la divisa, cioè il completo arancione, il completo verde. No?
C'è l'aspetto emotivo, questo forse uguale un po' dei, anzi, cioè pianto io e mi commuovo molto più facilmente qua. Forse perché fuori dovevo tenere duro un po' anche per i miei figli, per la mia famiglia, quindi dovevo fare un po' la forte. Una forza diversa, perché non mi sento fragile, sinceramente. Però mi do il permesso molto di più di piangere qua rispetto a fuori. Non mi faccio mai venire piangere con lui, però.
E le amiche, le compagne ti sollevano?
Ma non piango mai davanti agli altri.
Ah, beh, no.
Un po' davanti alla mia cugina,
sì,
perché
certo.
Non è difficile isolarsi. Cioè piangere da
sola è difficilissimo isolarsi perché non siamo mai da sole.
Purtroppo hai tanto tempo per pensare e io parlo per esperienza personale, a un certo punto ti rendi conto che a volte mostrare delle debolezze non è sto gran problema, forse abbiamo più tempo per essere più veri, forse non vale per tutti come fuori anche, c'è chi magari qui non ha più paura di dire ok se mi scappa una lacrima, io ho capito che siamo esseri umani e che non significa essere deboli perché piangi o perché ti arrabbi, e qui giustamente tutto viene amplificato, è logico. Magari fuori non ti commuovevi davanti a un film perché avevi tutto.
E non avevi il tempo.
Ecco, no, qui non hai niente, quindi quella cosa magari ti porta indietro a pensare e dici però, anche prendere una passeggiata lì al mare in un film ad esempio, però io lo facevo, adesso non lo posso fare più.
E che rapporto hai con le tue compagne?
Io sono tranquilla, per fortuna sono una cella tranquilla, diciamo, no? Certo, bisogna fare i conti col fatto che qui convivono culture diverse, età diverse, modi di vivere, di pensare diversi, quindi non puoi ogni cosa magari dirgli no, non è come dici tu, oppure cioè, devi un po' vivere e lasciar vivere, come si dice, cercare un accordo.
La diplomazia.
Sì, un accordo, cedere un po' da ambe le parti, perché sennò non vieni più fuori.
Allora, io sono un po' un caso parte, nel senso che io la legge definisce istituzionalizzata, cioè io sono in carcere dal 2001, salvo un breve periodo in affidamento fuori che ho fatto dal 2021 al 2022, dopo mi è arrivato un altro definitivo di 20 anni, quindi non è bello dirlo, ma nelle mie relazioni c'è appunto scritto che sono istituzionalizzata, cioè che io sono abituata al carcere. Quindi per me è normale tutto quello che succede in carcere, anzi forse è meno normale quello che succede nella vita fuori.
E si è sposata da poco.
E mi sono sposata invece a Firenze. Per quanto riguarda le lacrime io le uso molto, perché varie vicissitudini della vita mi avevano reso una persona con veramente delle maschere, dei muri molto alti, ed ero una pessima persona, lo ammetto. Poi ho cominciato a elaborare questa rabbia, a dargli un nome e a convertirla in lacrime, in modo da non fare più del male a me stessa e agli altri.
Essere flagili per me è una cosa bella, cioè non è stato una situazione di violenza.
Sì, sì, no, infatti.
Sì.
E siete, ce l'avevi detto, della cattolica, anche io faccio l'università, ma la statale.
Ok, cosa
stai? Faccio scienze dei servizi giuridici. Bello. Sì, molto bello, molto interessante. Sì, io lavoro anche però.
E come organizzi i tempi?
Lavoro da lunedì a venerdì e sabato e domenica studio. Però riesco, soprattutto riesco a impegnare la mente e a trascorrere il tempo.
E in questo straordinario GRC ringraziamo chi ci lavora, tutti i detenuti che prestano la loro voce e anche la loro anima. Beh, abbiamo sentito una storia, quella di un detenuto che viene sanzionato disciplinarmente perché in possesso di un telefonino, perché aveva deciso di voler sentire, come abbiamo sentito, i familiari in una situazione quasi di ansia, di emergenza. E allora, ma perché questa fobia delle telefonate? Perché questa fobia assurda? Perché non consentire ogni giorno 10 minuti di telefonate da parte del detenuto ai loro parenti, in prossimità dell'estate? Avremmo tanti telefonini in meno. Tanti telefonini vietati in meno, e forse avremo anche meno suicidi e meno tentativi di suicidio.
E noi restiamo in carcere perché restiamo a Bollate con i nostri amici musicisti che ci propongono questa loro interpretazione del balletto di bronzo. Una puntata anomala perché sulla cover di Bollate noi la chiudiamo, non abbiamo più tempo per ascoltare altro insieme, perché abbiamo ascoltato una lunga intervista a Gianni Leone, abbiamo ascoltato delle lunghissime tracce del balletto di bronzo, qui interpretato dai nostri amici. Siamo ancora dall'album Sirio 2222, questa è la prima traccia del disco. Loro come sempre si presentano da soli e ci propongono un posto, quindi io a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Jealous Rock, anche quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate. Questa sera un posto, balletto di bronzo, giusto? Si chiama la band? No, lo chiedo perché non l'ho suonata io, non l'ho cantata io. E con Gianluca ci siamo limitati al mixer. Alla voce Gabriele.
Ciao, ciao a tutti. Ciao Susanna, ciao Patrizio.
Alla chitarra Nicola.
Ciao a tutti.
E Roberto alla batteria, che è già salito, che doveva preparare la cena. Ciro, abbiamo anche un nuovo componente della band. Attenzione, Ciro, direttamente da Napoli. Ciro, chi vuoi salutare?
Chi voglio salutare? Non lo so, qualcuno, tutti.
Un saluto a tutti, un saluto ai radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover qui dal quarto reparto. Ciao a tutti!
Ciao, ciao!
Abbandonano le città, lunghe file di gente che canta in coro e sogna già la collina della tranquillità. Mi parla già di un sentiero dove traffico non c'è.
posto a cantare non era il balletto di bronzo, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E come abbiamo detto, J-House Rock finisce qui, in questa puntata che abbiamo dedicato a questa band prog italiana rivoluzionaria. Come sempre potete durante la settimana ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jhouserock.it e trovateci anche su Facebook e su Instagram, J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, un augurio a tutti e a tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.
Hold on.